Gloria a Gesù. Alleluia. Sapete, nel viaggio, mentre venivamo da San Bonifacio a qui, io pregavo nel mio cuore e dicevo: Signore, benedici questa mattinata. E sentivo la presenza del Signore. Non vi nascondo che mi sono scappate anche le lacrime mentre eravamo in viaggio, per la presenza che già sentivo nel mio cuore. Ma appena sono entrato qui dentro, una presenza mi ha avvolto, la presenza del Signore. E vi dico una cosa, io vengo da Messina, e sapete, c'è al sud, voi sapete che il maggior numero di comunità evangeliche sono in Sicilia e in Campania, e c'è anche una diceria che al nord Italia tante comunità sono fredde nello spirito. Ma se sono fredde come questa comunità, gloria a Dio. Perché veramente mi sento a casa mia, sento la presenza del Signore in questa mattina e sono sicuro che il Signore questa mattina ci manderà alle nostre case, alle vostre case, benedetti dalla Sua parola e dalla Sua presenza. Prima di iniziarvi, di farvi vedere un po' quello che il Signore mi ha dato di fare in questi anni, voglio presentarmi. Sono Michele Recupero, ho 45 anni. E da quando avevo 17 anni che ho accettato Cristo nella mia vita come personale salvatore. E sono sposato con una sorella in Cristo calabrese, l'ho presa piccolina, così la porto dove voglio. E ho una bellissima figlia, abbiamo una bellissima figlia di 19 anni, tutta la famiglia nel Signore, e ringrazio Dio per questo. Sapete, da quando ho accettato Cristo, c'è stato sempre il desiderio di poter servire il Signore non con le labbra, ma con il cuore. Era il 2005, quando nel mio cuore è nato un sentimento nuovo, quello di aiutare coloro che sono ritenuti gli ultimi, lo scarto dell'umanità, i cosiddetti senza dimora, barboni, tossicodipendenti, alcolisti. E Dio mi mandava nelle strade, ricordo che mi fornivo di pasti caldi e andavo per le strade per raggiungere queste persone che vivono per strada. E lì il Signore mi ha dato tanto modo di poter aiutare queste persone, tante di loro mi ha dato la gioia di poterli tirare fuori dalla condizione di vagabondaggio. E veramente non ho parole come ringraziare il Signore, perché quello è stato solo l'inizio di una cosa gloriosa che il Signore ha dato non soltanto a me, ma a tutti coloro che mi collaborano, e che questa mattina siamo qui per mostrarvi e farvi vedere quello che il Signore sta facendo dentro e fuori le carceri nella nostra Italia. Bene, prima di andare avanti voglio mostrarvi come è nata la CRIVOP nel 2006. Spero che si veda in fondo. Gloria a Gesù, alleluia. Ecco, queste erano le persone che io andavo a trovare. Era l'anno 2006. Persone che non avevano famiglia, che la loro casa era il marciapiede o la panchina della stazione di Messina. Le immagini che vedrete adesso sono di ragazzi che il Signore mi ha dato di incontrare. Alfredo, qua è quando l'ho incontrato alla stazione di Messina, un vagabondo. E qui è dopo che il Signore l'ha tirato fuori dalla sua condizione di vagabondaggio. Questo è Roberto, un ragazzo tossicodipendente, anche lui viveva alla stazione di Messina. E qui, dopo che ha incontrato sua mamma, dopo 8 anni, sua mamma lo riteneva morto. Questo è Giovanni, un ragazzo rumeno, anche lui viveva per strada. E qui è dopo che il Signore l'ha chiamato, l'ha tirato fuori dalla condizione. Poiché egli libererà il bisognoso che grida e il misero che ha che non l'aiuti. Salmo 72. Sapete, era il 2006 quando iniziai queste attività e ricordo che c'era qualcosa che mi mancava, quello di poter raggiungere i detenuti. Dicevo: Signore, Tu mi hai dato la gioia, la grazia di poter raggiungere queste persone, di aiutarle, di tirarle fuori, ma i detenuti come li posso raggiungere? Per me è un mondo oscuro che non conoscevo. Ma dentro di me nasceva questo grande desiderio, quello di raggiungere queste persone dietro le sbarre. Dicevo: Signore, l'unica soluzione sarebbe quella di farmi arrestare per poter entrare dentro il carcere. Ma non era la soluzione migliore e continuavo a pregare nel mio cuore. Un giorno mi trovai in una comunità terapeutica per ragazzi tossicodipendenti, entrai come volontario e successivamente entrai come operatore. E lì la direttrice della comunità mi disse: Michele, ti senti di entrare dentro il carcere per incontrare i ragazzi detenuti e inserirli nella comunità? Allora lì glorificai il Signore davanti a lei e disse: Signore, Tu hai ascoltato la mia preghiera. Era l'aprile del 2007 quando la prima volta varcai le porte del carcere di Messina. Un fratello, ricordo, mi disse: Tu stai per varcare l'anticamera dell'inferno. Mi sembravano parole un po' esagerate. Ma una volta dentro quei cancelli che non avevo mai varcato, trovai delle condizioni veramente disumane di quei ragazzi che erano abbandonati, maltrattati, umiliati, in piena depressione. E lì il Signore mi dava modo di poter spendere qualche parola nei confronti di questi ragazzi. Sapete, questi ragazzi trovavano beneficio, oltre che inserirli in comunità, gli davo una parola di speranza per la salvezza dell'anima. E ricordo che tra di loro si passavano la voce, al punto che ricevevo tante di quelle domandine che non riuscii più a gestire la cosa. Mi sentii inondato da queste richieste, ma nel mio cuore cresceva sempre di più il desiderio di aiutare questi ragazzi. Ho detto: Signore, che io devo fare qualcosa per questi ragazzi, non posso abbandonarli. Così Dio mi mise nel cuore di costituire l'associazione CRIVOP, che sta a Cristiani Italiani Volontari Penitenziari. Parlai con un fratello e una sorella della Chiesa, dissi: io sento questo nel mio cuore, se volete unirvi a me possiamo iniziare. Pensavo che ci saremmo fermati solamente nel carcere di Messina, invece Dio aveva altri piani. In 2 anni, cari nel Signore, Dio ci fece raggiungere 19 carceri su tutto il territorio italiano, contattando più di 400 detenuti in 2 anni. È stato qualcosa che ha sbalordito noi stessi. Non pensavamo che Dio ci aprisse le porte così. E sapete, c'era qualcosa che Dio ci parlava e ci indirizzava in questa direzione. Dovevamo continuare in questo cammino. Oggi a dicembre, la CRIVOP a dicembre 2013 farà 5 anni, dal 1 dicembre del 2008 che è stata costituita, e in 5 anni il Signore ci ha dato la gioia di poter raggiungere centinaia e centinaia di detenuti in tutta Italia, ma in particolar modo in Campania, in Sicilia e in Calabria, dove abbiamo una sede a Napoli, una sede a Reggio Calabria e la sede nazionale a Messina. Sembra che Dio ci stia aprendo delle porte anche qui nel Triveneto, e noi vogliamo essere pronti per obbedire alla sua voce e veramente disporci, anche grazie all'aiuto del fratello Domenico che il Signore mi ha mandato, per poter iniziare questa missione anche qui nel Triveneto. E, cari nel Signore, in questi 5 anni la CRIVOP ha svolto e svolge tante di quelle manifestazioni dentro le carceri, infatti ora vi farò vedere delle immagini dove si vedranno le attività che la CRIVOP nel 2012 ha svolto. Noi facciamo manifestazioni musicali dentro le carceri. Facciamo cineforum dentro le carceri, accompagnamento di detenuti nelle comunità terapeutiche, e colloqui di sostegno, inserimenti in comunità terapeutiche. Assistiamo le famiglie dei detenuti fuori le carceri. Questo è il carcere minorile di Catania Bicocca, dove siamo stati il 3 gennaio. Il 12 gennaio siamo stati al carcere minorile di Acireale. Questo è l'accompagnamento in Puglia di detenuti dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Qui siamo a Caltanissetta, dove il 1 febbraio abbiamo proiettato un film dentro il carcere. Questo è un altro accompagnamento in Puglia il 17 febbraio. E un cineforum nel carcere di Siracusa il 12 marzo. Il 16 marzo abbiamo assistito questo detenuto algerino. Un'ora d'arcobaleno è un progetto rivolto ai figli dei detenuti in occasione della festa del papà. Qui siamo nel carcere di Mistretta in provincia di Messina il 31 marzo con l'Arpa di Davide. Qui un cineforum a Caltagirone in provincia di Catania il 31 maggio. Il 3 giugno abbiamo fatto una gita con i detenuti dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Qui siamo al carcere di Noto, in provincia di Siracusa, dove il 7 giugno abbiamo fatto un cineforum. Questo è un accompagnamento a Turipa, Bari. E qui siamo ad Agrigento con un cineforum il 19 giugno del 2012. Questo è un accompagnamento ad Asti il 25 giugno, sempre di un detenuto. Qui siamo a Potenza, sempre nell'accompagnamento di detenuti in comunità terapeutiche. E questo ragazzo l'abbiamo accompagnato in una comunità ad Agrigento, il 13 agosto. Il 27 settembre siamo ritornati a Caltagirone con la proiezione di un film cristiano. E qui siamo a Molfetta, in provincia di Bari, dove abbiamo accompagnato questo detenuto in comunità. Il 27 ottobre siamo ritornati a Caltagirone per la proiezione di un altro film cristiano. Questi sono i locali che l'Istituto Case Popolari di Messina ci hanno affittato per poter realizzare la sede operativa della CRIVOP. E ringraziamo il Signore perché il 5 giugno abbiamo avuto la gioia di poter aprire questa sede dove abbiamo realizzato lo smistamento dell'abbigliamento usato per i detenuti e per le famiglie. Abbiamo realizzato una segreteria per accogliere le famiglie che vengono da fuori Messina. Abbiamo realizzato un cuscino per ospitare le famiglie che vengono sempre da fuori Messina, ecco, un bagno con doccia. Offriamo alle famiglie anche il banco alimentare rivolto a quelle famiglie che sono indigenti. Questo è il progetto dell'assistenza alle famiglie fuori dalle carceri che facciamo sia in Campania, in Calabria e in Sicilia. Accogliamo i figli dei detenuti sul camper posteggiato fuori dal carcere e nell'attesa che entrano per fare il colloquio, li assistiamo facendoli giocare, offrendogli qualcosa da bere, del latte, delle brioche. Immaginate che sono bambini con dei traumi per il loro papà che è dentro il carcere. Questa è l'assistenza ai senza dimora che svolgiamo nelle varie stazioni. Portiamo dei pasti caldi con il camper della CRIVOP. Non portiamo solamente dei pasti caldi, ma portiamo anche dell'abbigliamento usato che ci viene donato dalle chiese. Ma la cosa più bella è che queste persone non se ne vanno se prima non preghiamo, come in questa immagine, mentre preghiamo con un senza dimora. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiere e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato forestiero, nudo, malato o in carcere non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Matteo 25, 42, 46. E con queste immagini vogliamo ringraziare la Chiesa da parte dei detenuti. Un grazie di cuore a nome di tutti i detenuti, perché loro non possono ringraziarvi, ma tante volte ci incaricano di ringraziare coloro che ci sostengono, perché attraverso il sostegno delle chiese, quel sostegno spirituale, sostegno economico, noi possiamo aiutare le loro famiglie e aiutare anche questi ragazzi che si trovano rinchiusi, dandogli, come dire, una speranza. Gloria al Signore. Per concludere voglio farvi vedere questa testimonianza. Vedete questo ragazzo? Gloria a Gesù. Questo ragazzo più di 3-4 anni fa chiese un colloquio dentro il carcere di Messina, e questo ragazzo, ricordo che quando entrò nella sala colloqui, lui entrò con un fare molto nervoso, perché veramente era depresso, e incominciò a raccontarmi tutta la sua vita, da quando era piccolo, che apparteneva ad una famiglia benestante, una famiglia dove non gli mancava nulla, ma gli mancava la cosa più importante, l'amore materno e l'amore paterno. E questo ragazzo non fece altro che rifugiarsi nella tossicodipendenza. Un ragazzo napoletano, e lui lo lasciai sfogare perché vidi che aveva bisogno di parlare. Ascoltai tutto il suo racconto. Quando vidi che lui si raccontò tutto quello che c'era dentro e che sfogò la sua rabbia, gli dissi: sai Alessandro, io conosco una persona che ti può aiutare. Lui, sempre con gli occhi sbarrati, mi disse: non mi dica che è un prete, perché io non ci credo ai preti. Gli ho detto: no Alessandro, quello che ti può aiutare è Gesù il Signore. In quel momento il suo volto cambiò, a che era molto triste, arrabbiato, a che si addolcì e ascoltava quello che lo Spirito diceva al suo cuore. Ricordo che alla fine del colloquio lui stava per uscire dalla porta, si girò, mi strinse la mano e mi disse: signor Michele, se io sapevo che lei mi parlava del Signore, io non sarei venuto a questo colloquio. Ma ora che l'ho ascoltata, voglio ritornare, perché già mi sento meglio interiormente. Oggi Alessandro è un nostro fratello in Cristo, e le immagini che adesso vi voglio mostrare, affinché il nome del Signore sia innalzato, è quando Alessandro è stato scarcerato l'11 dicembre del 2011. Ecco, queste immagini fanno vedere quando lui è uscito dal carcere e qui sale per la prima volta sul camper della Crivo. Alleluia, Gesù. Il 22 dicembre del 2011 Alessandro, nella chiesa di Priolo col pastore Giovanni Villari, accetta Cristo come personale salvatore. Questo è quello che il Signore compie ancora oggi, fratelli, cari in Cristo. Qui Alessandro è sul camper della Grivop, l'abbiamo messo subito in attività. Qui è mentre testimonia un altro detenuto, mentre lo accompagniamo in comunità terapeutica. Questa è una foto di gruppo insieme ad Alessandro. E questo è il giorno del suo matrimonio, il 3 marzo del 2012. Sapete con chi si è sposato? Forse non lo indovinerete mai. Con la volontaria, con la sorella che gli faceva la corrispondenza in carcere, la volontaria della Crivop. Ecco, questo è quello che il Signore compie ancora oggi, cari in Cristo. Noi abbiamo tanti giovani dentro le carceri che stiamo seguendo, come Alessandro, e che il nostro cuore desidera che fino all'ultimo, alleluia, loro possano rimanere fermi nella fede, affinché quando escono possano veramente frequentare una comunità e stare insieme alla famiglia di Cristo. Bene, Nel pomeriggio ho saputo che staremo ancora insieme per quanti rimarranno. Io avrò modo di farvi vedere altro materiale, sempre inerente al carcere. Se avrete delle domande da fare, sono ben lieto, diciamo, di rispondervi. Ieri abbiamo avuto il corso a Verona, un corso base di formazione penitenziaria per aspiranti volontari, ma sicuramente il Signore farà anche in questa zona qualcosa. Lo sento nel mio cuore, che Dio sta iniziando qualcosa di meraviglioso, che magari tante volte noi non ci immaginiamo. Ero seduto lì, poco fa ero seduto qui nella sede e dicevo: Signore, quanto sei grande e meraviglioso. Non pensavo mai che io sarei dovuto arrivare anche ad Udine per presentare la tua opera. Non pensavo mai che Dio avrebbe fatto qualcosa di grande e meraviglioso. Ma io credo fermamente, cari in Cristo, che questo è solo l'inizio. Il Signore vuole solamente dei cuori ben disposti per poterlo servire ed amare. E Dio vuole che ognuno di noi il suo talento lo faccia fruttare, chi in un modo, chi in un altro. Perché tante persone là fuori stanno perendo senza conoscere il Signore. E noi abbiamo una grande responsabilità, quello di poter spendere, quando il Signore ci dà l'opportunità, una parola di speranza per la salvezza delle anime. Gloria a Dio. Sapete una cosa? Io sono del parere che i credenti devono essere come dei soldati arruolati. E credo che il soldato cosa fa? Abbiamo qua un fratello che ha testimoniato, che nell'aeronautica, quando ti viene dato un ordine da un superiore, tu cosa fai? Lo esegui, no? Comandi. E io credo che noi dobbiamo essere come dei soldati, sempre pronti. Alleluia. Io voglio essere sempre pronto, alleluia, per portare una parola, alleluia, una parola di speranza, una parola di edificazione. E non possiamo, come dire, rilassarci, perché in ogni momento Dio ci può chiamare, alleluia, a dare un nostro contributo. E io, quando siamo entrati con il vostro pastore, lui mi diceva: porti la parola. Tu senti nel cuore che io devo portare la parola? Amen. E allora la porterò, perché desidero fare, diciamo, quello che vuole il Signore, non quello che voglio io. E prima di salire nel pulpito dico sempre: Signore, io non voglio portare la mia parola, ma voglio portare la tua parola. Voglio portare il tuo messaggio. Voglio che sii tu a parlare alla tua chiesa, ai nostri cuori, affinché siano edificati. Gloria a Gesù. E ringrazio Dio per come questa mattina, insieme al fratello Domenico, ci ha portati in questa comunità per poter condividere con voi le benedizioni di Dio. Alleluia. Bene, vorrei invitarvi ad alzarvi all'impiedi e leggere in Isaia, Isaia capitolo 61, leggiamo dal versetto 1 al versetto 3, i primi tre versi. Isaia 61, gloria a Gesù, alleluia, benedetto il tuo nome, Signore. Isaia 61, i primi tre versi, gloria a te, Padre d'amore. Aspetto che prendiate tutti, alleluia. Amen. Gloria a Dio, Dio sia lodato. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Alleluia. Sapete, fratelli cari nel Signore, quello che realizzò il profeta Isaia, l'ho realizzato io, alleluia, come vi dicevo nel 2005. Ricordo che dal 2000 al 2005 il Signore mi ha chiamato in una piccola comunità, anche lì a Messina, per poterlo servire in chiesa, a collaborare con il pastore. Però per questi 5 anni io, come dire, mi sono dato tutto al servizio della Chiesa, ma c'era qualcosa che io sentivo nel mio cuore. Sentivo nel mio cuore di uscire fuori dalla porta della Chiesa e andare a raggiungere coloro che erano i perduti. E questo desiderio nel mio cuore cresceva sempre di più, cari in Cristo. Per questo dico, come il profeta Isaia dice nella sua parola, anch'io realizzai questo. Sentii che lo Spirito, alleluia, del Signore era su di me. E questo Spirito io sentivo che lo dovevo trasmettere a coloro che si trovavano per la strada, nei luoghi più malfamati. Gloria a Gesù. Sentivo questo desiderio, fratelli, perché avendo avuto contatto con tante famiglie, ricordo che ci fu un periodo nella comunità che vedevo, accoglievo le famiglie dei detenuti verso il 2000-2001, accoglievo queste famiglie e consegnavo dei pacchi alimentari col banco alimentare lì a Messina. E nel vedere queste famiglie di cui noi assistevamo in chiesa, io vedevo che c'era tanto bisogno. C'era bisogno di operai che andassero nella strada, che andassero a trovare queste persone. E dicevo, Signore, manda me. Signore, fai che io possa essere non soltanto uno strumento nella chiesa, ma uno strumento nella strada, dove magari tanti non vogliono andare, dove tanti, magari tanti non vogliono sporcarsi le mani. Dicevo, Signore, mandami, dammi l'opportunità. Io sentivo il bisogno di recare una buona notizia agli umili. Sentivo il bisogno di essere inviato a fasciare quelli che avevano il cuore spezzato. E dicevo, Signore, dammi l'opportunità. Ricordo che nel 2005 il Signore mi diede l'opportunità con un senza dimora e iniziai questo mio cammino. Dio mi stava, gloria a Dio, aprendo questa opportunità. È vero, fratelli, ho fatto tante esperienze anche negative sulla mia pelle, però anche queste esperienze negative mi sono servite per crescere, per maturare, per migliorare. Ma ricordo che queste esperienze negative non mi fermarono. Anzi, in me c'era ancora di più il desiderio di andare avanti e di imparare, di apprendere. Quante volte il Signore mi ha dato l'occasione di raccogliere persone nella strada, come avete visto anche, e portarli in chiesa, farli ascoltare la parola di Dio. Non posso mai dimenticare quel ragazzo che viveva sotto la pensilina della fiera di Messina. E lui, sapete, per tanto tempo io andavo lì a portargli il mangiare, gli dicevo: Peter, lasciati aiutare, c'è speranza per te, ce la puoi fare. E lui mi diceva: no, Michele, lasciami qua sulla strada. Era tutto pieno di ulceri, era tutto sporco, con una barba lunga, capelli lunghi. Ma io sentivo nel mio cuore che dovevo continuare a portargli assistenza, portargli un pasto caldo, portargli una parola di speranza. Sentivo nel mio cuore che dovevo, come dice la sua parola, fasciare questo cuore spezzato, perché il suo cuore era spezzato per quello che aveva vissuto, per arrivare in quelle condizioni di alcolista. Ricordo che dopo un periodo, questo ragazzo, nel vedere la mia costanza, come il Signore mi dava la forza, ricordo che mi disse: Michele, o adesso mi puoi aiutare? Io mi misi subito in moto, lo portai, organizzai un po' il tutto, lo portai in ospedale, prima lo feci lavare, gli feci tagliare la barba, gli feci tagliare i capelli, lo resi più presentabile e lo portai in ospedale per farlo disintossicare. Immaginate, fratelli, che questo Peter non faceva altro che bere più di 5 litri di vino al giorno. Perciò pensate alle condizioni in cui viveva. E questo ragazzo, ringrazio veramente il Signore, che giorno dopo giorno migliorava sempre di più la sua condizione, al punto che gli uscii documenti, gli trovai una comunità d'accoglienza che lo ospitasse. Sapete quanto è grande il Signore oggi? È un agente assicurativo, Peter. Lavora nella città di Messina. L'altro giorno lo incontrai per strada, lui sempre riconoscente, perché ha visto un angelo nella mia persona e a Dio la gloria per questo. Ho detto: ah, Peter, quando darai il cuore al Signore? E mi disse: ci sto pensando, perché riconosco che senza Dio non si può fare nulla. Ecco, fratelli, quello che deve essere il popolo di Dio. Deve essere un popolo attivo, un popolo che si muove, un popolo che agisce, non un popolo che sta solamente seduto nel banco della chiesa o nella sedia della chiesa. Ma io credo che Dio ci chiama, come chiamò il profeta Isaia, a fasciare coloro che hanno il cuore spezzato. Ci chiama a dare una buona notizia a coloro che sono umili. Gloria al Signore. Per proclamare, come dice la parola, la libertà a quelli che sono schiavi, schiavi del peccato. Per questo, cari nel Signore, Dio ci chiama a muoverci, ad agire. Perché, come dicevo poc'anzi, sapete, fratelli, tanti stanno morendo. Io tante volte mi arrivano le notizie, le news di questi ragazzi, delle notizie del carcere, che si tolgono la vita per la disperazione, per la depressione, per le condizioni disumane in cui vivono. Però il mio cuore piange, fratelli. Il mio cuore si rattrista nel sentire queste notizie. Io sono convinto di questo, non tutti siamo portati ad operare nelle carceri o fuori le carceri, ma io ho la certezza nel mio cuore che ognuno di noi, in quell'occasione che Dio ci dà nella nostra vita, abbiamo una responsabilità, quello veramente di proclamare la libertà a coloro che sono schiavi. E chissà quante volte, cari in Cristo, il Signore ci ha dato questa opportunità, ma noi non abbiamo colto l'opportunità, non ne abbiamo approfittato di questa opportunità. Può darsi che il Signore ce l'abbia portato proprio davanti a noi affinché noi spendessimo una parola, affinché noi, alleluia, fasciassimo questo cuore spezzato, affinché noi portassimo una buona notizia. Però per timidezza, o non so per che cosa, non abbiamo speso questa parola. Benedetto sia il Signore. È importante, fratelli, perché noi dobbiamo, come dice la sua parola, proclamare l'anno di grazia del Signore. E non dobbiamo rinviare a domani quello che noi possiamo fare oggi. Perché noi, gloria al Signore, oggi è quello che il Signore ci sta dando. Non domani. Chissà quanti di voi, fratelli, lo facevo pure io. Dicevo, domani ci penserò. Domani lo farò. Sapete, io ho cambiato modo di pensare. Quando il Signore mi parla al cuore, io dico oggi lo farò, perché domani non so se riuscirò a farlo. Dopo una brutta esperienza nel mio corpo che ho avuto 5 anni fa, da allora dissi, Signore, io ancora di più voglio vivere giorno per servirti e non voglio rimandare al domani quello che posso fare oggi. 5 anni fa ricordo che mi era scaduta la patente come ad ognuno di noi. E andando a fare la visita in ospedale, ricordo che il medico appoggiò lo stetoscopio qui nel petto e mi disse, signore Cupero, ma lei c'ha un soffio al cuore? Avevo 40 anni, facevo attività di volontariato, impegnato come sempre. Dicevo, dottore, io sto benissimo, non ho nessun disturbo. Quale soffio al cuore? Io faccio attività di volontariato, sono sempre attivo, in movimento. Senta, lei c'ha un soffio al cuore, c'è qualcosa che non va perché sento un rumore strano. Se lei non si fa una visita cardiologica, io non gli posso rinnovare la patente. Dottore, ma mi scusi, ma se io sto bene, perché devo farmi una visita cardiologica? Non mi può rinnovare la patente? Dice no, mi dispiace. Così mi convinse, andai a fare questa visita cardiologica. Ricordo che mi missi, andai con la moto a farmi nell'ospedale questa visita. Il cardiologo mi distese sulla lettiga e incominciò a farmi l'ecocardiogramma. Dopo un pezzo mi guardò negli occhi e mi disse, signore Cupero, purtroppo gli devo dare una brutta notizia. Come vi sareste sentiti voi in quel momento? Io non ero sofferente, non stavo male. Stavo benissimo, mi sentivo benissimo. E mi spiegò, l'aorta del cuore, signore Cupero, di solito è 30 mm la nostra aorta. Quando questa aorta si dilata per qualsiasi motivo e arriva a 50 mm, noi dobbiamo operare d'urgenza perché c'è il pericolo che l'aorta scoppi. Dice, lei in questo preciso momento ce l'ha 83 mm dilatata. Fratelli, io non sapevo se dovevo piangere, dovevo ridere. Non compresi neanche il pericolo che c'era nella mia vita. Era una bomba ad orologeria. Al punto che io gli dissi, dottore, ma posso andare a casa a posare la moto? Lui mi guardò e mi disse, ma allora non ci siamo capiti. Lei di qua non si muove più. Dopo un'ora mi misero su un elicottero nell'ospedale stesso, e da Messina mi portarono a Catania d'urgenza. Fratelli, quando arrivai nell'ospedale, non vi dico cosa è successo nella mia famiglia, nella chiesa, perché non è che ero sofferente, torno a ripetere. È successo un finimondo perché tutti cominciarono a dire, Michele, si è sentito male. Non è vero niente, io stavo benissimo. C'è chi diceva, ha avuto un infarto. Non è vero niente, perché io stavo bene. Arrivai nel reparto chirurgia, cardiochirurgia di Catania, al Ferrarotto, e ricordo che il chirurgo mi venne incontro porgendomi la mano in questo lungo corridoio e mi disse, collega, il paziente che aspetto da Messina dove si trova? Ho detto, dottore, sono io il paziente. Lui mi guardò e mi disse: ma che fa, mi scherza? Ho detto: sono io sto aspettando, dice, una persona in fin di vita con l'aorta 83 mm e lei mi dice che è lei. Ho detto: dottore, sono io. E lui: presto, si accomodi, per favore, si distenda nel letto. Mi hanno attaccato tutti i macchinari, non so cosa hanno fatto. Io ricordo che quella sera, prima di collegarmi i macchinari, mi inginocchiai lì nel letto, mi sentivo smarrito, fratelli. Dissi solamente una parola, dissi: Signore, non so cosa stia succedendo nella mia vita, ma se tu stai permettendo questo, c'è un motivo ben preciso. Dammi solo la forza di poter superare questo momento. Dio mi ha dato una forza immensa, fratelli. Ricordo che nell'attesa che mi operassero in quei giorni, perché nessuno mi voleva operare, volevano aspettare il primario perché era un'operazione complicata, il Signore mi portava nei reparti, da un reparto all'altro, delle stanze. Il Signore mi dava di parlare del Signore, di pregare insieme agli ammalati. Gli ammalati, i ricoverati mi dicevano: Michele, vedi che domani sera devi venire nella nostra stanza che dobbiamo pregare. Questo è quello che fa il Signore, fratelli. Qualcuno mi disse il giorno prima dell'operazione: Michele, tu sei qui a consolare noi, ma a te chi ti consola? Domani devi subire l'operazione. E io dissi: c'è il Signore che mi consola, che mi dà la forza. Io dovetti parlare anche con mia figlia, allora 14enne mi sembra, e gli dissi che non era sicuro che avrei superato l'operazione. Si mise a piangere, come lo stesso feci con mia moglie. E ricordo che il giorno prima dell'operazione disse: Signore, perché non mi hai chiamato con te? Una voce tuonante nel mio cuore mi disse: ancora hai tanto lavoro da svolgere. E io voglio dire: Signore, grazie. Grazie, perché mi sento privilegiato, fratelli. Ma non perché il fratello Michele è meglio di voi, ma solo perché si è disposto nelle mani di Dio per servirlo, per amarlo, per fare la sua volontà. Ho subito 12 ore di sala operatoria, fratelli. Spero che non vi impressionate. Mi hanno dovuto aprire lo sterno, uscire il cuore fuori, tagliare la parte dilatata e impiantare una protesi con una valvola metallica. Il cardiochirurgo mi disse: dopo l'operazione, signor Recupero, lei non può fare più attività di volontariato. Le attività sono triplicate, fratelli, e io sono qui a glorificare il Signore, a benedire il suo nome, perché finché in me c'è un alito di vita, io voglio servire il Signore. Voglio essere come il profeta Isaia, che vuole dare una buona notizia agli umili, vuole fasciare, alleluia, quelli che hanno il cuore spezzato, vuole proclamare la libertà a coloro che sono schiavi, prigionieri, nello spirito e nella carne. E io spero che questa sera non sia il solo, fratelli, ma che anche voi vi possiate aggiungere a tutti coloro che hanno deciso di servire il Signore in verità, quel Signore che guida la nostra vita, che dà un alito di vita, quel Signore che ha stabilito quando noi dovremmo andare via, che non sarà l'uomo a dire è finita, ma che l'ultima parola aspetta a Lui. Tante volte ci creiamo tanti problemi nelle nostre vite, oppure ci soffermiamo in delle cose futili, inutili, delle cose che non hanno valore o che hanno poco valore, quando invece abbiamo una grande responsabilità, cari, nel Signore, quelle di poter servire veramente il Signore, ma non con superficialità, ma con zelo, con amore, con fervore, perché è questo che il Signore vuole dalla nostra vita. Lui vuole un popolo che lo serva in verità, un popolo che non sia indifferente al grido del bisognoso, un popolo che veramente lo ama e che lo metta al primo posto. Io, fratelli, Ho preso una decisione dopo questa esperienza. Disse: Signore, non darmi di fare più progetti nella mia vita. Io ho compreso che devo vivere giorno per giorno e che non devo aspettare un attimo della mia vita per fare quello che tu mi comandi o quello che tu mi fai sentire di fare, perché il domani non ci appartiene, cari in Cristo. Il domani non è nostro. Alleluia. Per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Se il Signore in questa mattina ha parlato ai nostri cuori, non induriamo il nostro cuore, fratelli, non induriamolo, ma diciamogli sì ed amen. Non rimandiamo al domani quello che possiamo fare oggi. Se abbiamo fatto una promessa al Signore di servirlo in chiesa, non so dove, ma se abbiamo fatto una promessa e quella sappiamo che è la sua volontà, agiamo ora, perché il domani non ci appartiene. Io sarei potuto morire da un momento all'altro e tutti i miei progetti sarebbero andati in fumo, quando invece il Signore mi ha fatto comprendere che ogni giorno ha il suo affanno. E alla sua parola noi dobbiamo dire sì ed amen. A Dio vada tutta la lode e la gloria e il ringraziamento nel nome di Gesù, benedetto in eterno.